Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. È solo un primo passo, ma un primo passo importante quello compiuto da Parmelin e Keller-Sutter negli Stati Uniti per indebolire i venti di guerra dei dazi. La Cina valuta l'esenzione di alcuni prodotti dai controdazi del 125% sull'import americano, ma nega che vi siano trattative in corso. L'assemblaggio degli iPhone destinati al mercato statunitense avverrà interamente in India, non più dunque in Cina. 25 aprile, giorno della liberazione in Italia, 80 anni fa, ma una località era già libera. Da oltre un anno l'enclave di Campione. Il mondo cattolico statunitense, la successione di Papa Francesco, non c'è un unico sguardo tra i 10 cardinali elettori. Termina oggi l'attesa visita a Washington di Karin Keller-Sutter e Guy Parmelin, attesa per l'importanza della missione dei due consiglieri federali, preparare il terreno per una riduzione dei dazi statunitensi annunciati al 31%, ma poi sospesi per 3 mesi. Anna Riva, nostra corrispondente a Berna, missione compiuta?
Direi di sì, perché il compito era, come dicevi tu, limitarsi a preparare il terreno. Nessuno si aspettava già in queste ore una retromarcia roboante da parte di Donald Trump. I colloqui avuti dai due consiglieri federali con alti membri del governo statunitense fanno però ben sperare la Svizzera che esporta, la Svizzera che è il sesto investitore estero negli Stati Uniti. Al centro c'è una promessa, la promessa alla Confederazione di un trattamento preferenziale accanto ad altri 14 paesi per quelli che saranno poi i negoziati. Non è tutto. Il governo statunitense ha anche definito un punto di contatto per coordinare le relazioni con la Svizzera. Nulla di scontato, viste le difficoltà di Berna nell'instaurare rapporti con Trump. Quindi, i primi segnali da Washington sono positivi, anche se certo, sulla tempistica e sui risultati, che sono poi quelli che interessano alle imprese svizzere, ancora non si sa nulla. E, ultimo elemento, Trump ha dimostrato più di una volta di essere poco prevedibile.
E in questi giorni c'è anche un altro consigliere federale in viaggio, è Ignazio Cassis in Cina. Pechino può essere un'alternativa all'instabilità degli Stati Uniti e arrivare a coprire quella quota di mercato che i dazi di Trump mettono a repentaglio?
In un'intervista rilasciata ai nostri microfoni, Cassis ha detto che non parlerebbe della Cina come di un'alternativa, ma di Cina e Stati Uniti come di due attori complementari. Rispettivamente, aggiungo io, il terzo e il secondo partner commerciale della Svizzera dopo l'Unione Europea. Al di là di questo, pare che, anche sulla scia dei dazi statunitensi, Berna e Pechino vogliano intensificare i rapporti economici e ciò significa innanzitutto accelerare nelle trattative in corso per un aggiornamento dell'accordo di libero scambio del 2014. Sembra che l'obiettivo sia concludere queste trattative entro la fine dell'anno. A ciò si aggiunge però la possibilità che la sinistra lanci un referendum senza garanzie solide nella questione dei diritti umani. Insomma, la strada verso rapporti più stretti con la Cina non è così confortevole.
Anna Riva da Berna con gli orizzonti commerciali svizzeri che includono dunque anche la Cina. Cina che frena gli entusiasmi sulle trattative commerciali con gli Stati Uniti. Pechino smentisce i negoziati con Donald Trump. Trump ribadisce la sua opposizione a quello che definisce bullismo unilaterale, ma allo stesso tempo il governo valuta esenzioni ai dazi su alcune importazioni da Washington e le tasse aggiuntive sui chip sarebbero già state cancellate. Ma ci dice di più Lorenzo Lamperti, che è il nostro collaboratore dall'Asia.
Non è in corso nessuna consultazione o negoziato sui dazi. L'aveva detto ieri, l'ha ribadito oggi il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, smentendo dunque Donald Trump, che ha parlato di un contatto diretto tra Stati Uniti e Cina. Pare una brusca frenata sulle prospettive di dialogo aperte 2 giorni fa, quando il governo cinese aveva definito spalancate le porte dei colloqui, aggiungendo però una precondizione, la fine di quelle che definisce minacce ed estorsioni da parte della Casa Bianca. La chiave è tutta qui. Pechino vuole un accordo, ma non ha intenzione di unirsi alla schiera di paesi che cercano un'intesa. Per Xi Jinping è fondamentale non mostrare segni di debolezza, per questo a parole continua la sua prova di resistenza contro quello che definisce bullismo commerciale. La Cina frena perché è convinta che la sua linea dura stia iniziando a pagare. Due indizi: primo, la rimozione dei dazi di Washington su PC e smartphone ai primissimi posti dell'export cinese negli Stati Uniti; secondo, l'intenzione di Trump di tagliare nettamente le tasse aggiuntive sui prodotti cinesi. Proprio quello che serve a Xi per giustificare l'avvio dei colloqui, descrivendo il rivale come il più bisognoso di un accordo. Per questo, al di là delle parole, le azioni cinesi dicono che la possibilità di un dialogo esiste. Pechino sta infatti valutando l'esenzione di alcuni prodotti statunitensi dalle ritorsioni annunciate in risposta ai dazi. Secondo CNN, alcuni media cinesi sarebbero state già silenziosamente cancellate le tasse aggiuntive sui chip e alcuni prodotti correlati. Un modo per far capire che si può immaginare un negoziato, ma senza dirlo. Tradotto, l'iniziativa deve partire dalla Casa Bianca. La telefonata con Xi, promessa già a febbraio e sin qui mai avvenuta, può concretizzarsi solo se sarà Trump ad alzare la cornetta per primo.
E la guerra dei dazi tra Washington e Pechino spinge ancora più Apple alla ricerca di nuovi luoghi di produzione per i suoi cellulari venduti negli Stati Uniti. Secondo il Financial Times, la società intende assemblarli in tempi brevi interamente in India. Chiara Savi.
Donald Trump li aveva in parte graziati. I cellulari del noto marchio avevano schivato dazi arrivati a oltre il 100%, fermandosi al 20%, ovvero l'aliquota che si impone a tutte le importazioni provenienti dalla Cina. Ma Apple ha deciso di giocare d'anticipo e di guardare all'India, paese dove, a dir la verità, le misure tariffarie, seppur anche qui sospese, toccano il 26%. New Delhi, però, spera di firmare con Washington un accordo commerciale bilaterale, come in parte confermato da dichiarazioni del vicepresidente J.D. Vance, appena stato in viaggio in India. Inoltre, in India, il produttore americano negli ultimi anni ha già rafforzato la sua presenza, ma secondo il quotidiano economico, la società ha fretta e punta a spostare le attività per l'assemblaggio di 60 milioni di iPhone e quanto viene venduto negli Stati Uniti entro la fine del prossimo anno. Un'accelerazione che mira a liberarsi, operazione non semplice, dalla ventennale dipendenza dalla Cina, dalle sue fabbriche e dai suoi fornitori, ma che non riporterà certo posti di lavoro negli Stati Uniti. Operazione troppo costosa, seppur auspicata dal presidente americano. Apple si è ben guardata dal commentare le politiche commerciali di Donald Trump, che per ora hanno fatto perdere alla società 700 miliardi di dollari di valore di mercato, e non commenta nemmeno le indiscrezioni, in attesa della pubblicazione dei suoi risultati trimestrali la prossima settimana, che chiariranno forse l'impatto delle politiche della Casa Bianca.
Se la California fosse uno stato indipendente, sarebbe la quarta potenza economico-commerciale al mondo. Ad indicarlo sono i dati pubblicati questa settimana dal Fondo Monetario Internazionale. Nella classifica aggiornata, forte di un PIL di 4.100 miliardi, supera il Giappone con i suoi 4.020 miliardi. Il podio è dominato dagli Stati Uniti con quasi 30.000 miliardi, seguiti dalla Cina e dalla Germania. C'è stato un attentato questa mattina nei pressi di Mosca che ha provocato la morte di un alto generale dell'esercito russo. L'attacco è stato compiuto nelle vicinanze della sua abitazione, facendo esplodere un veicolo servendosi di un ordigno artigianale. A darne notizia per primi sono stati i servizi di emergenza russi, citati poi dalle agenzie di stampa nazionali. I frammenti dell'ordigno recuperati sul posto verranno analizzati e per ora sono sconosciuti gli autori. È la cronaca a riportarci in Svizzera per parlare dei raggiri telefonici agli anziani. Le indagini su una specifica tipologia di truffa, quella del falso poliziotto, hanno permesso di far arrestare e estradare dalla Turchia un esponente di spicco delle organizzazioni criminali attive nel nostro paese. Vittime 14 anziani in più cantoni. Mezzo milione di franchi la somma contestata all'uomo, che verrà processato a Berna, da dove riferisce il corrispondente Giampaolo Driussi.
Il Ministero Pubblico del Canton Berna parla di una prima: mai fino ad ora un membro di così alto livello delle bande che truffano gli anziani al telefono era stato chiamato a rispondere dinanzi alla giustizia elvetica. Lui è un 36enne cittadino svizzero arrestato in Turchia nel febbraio 2024 e nel frattempo estradato. Fra giugno 2020 e novembre 2021, insieme con diversi complici, avrebbe organizzato 14 colpi ad altrettante vittime residenti in più cantoni. Il bottino contestato gli è di 500.000 franchi, di cui 51 21.000 riciclati. Il raggiro era quello del falso poliziotto, la telefonata con numeri apparentemente svizzeri e un interlocutore che alla potenziale vittima intima la consegna di denaro in seguito a indagini penali che la riguarderebbero. La scelta dei malcapitati, nomi di battesimo d'altri tempi che si possono trovare sugli elenchi telefonici. L'uomo, sulle cui tracce si erano messi anche gli inquirenti zurighesi, avrebbe ricoperto più ruoli: telefonista, reclutatore dei corrieri in Svizzera tramite piattaforme social, coordinatore per la spedizione del denaro in Turchia. Rinviato giudizio, comparirà in tribunale il prossimo 26 maggio. Arresti eccellenti, ma riguardanti un'altra tipologia di truffa, erano stati effettuati anche fra il 2023 e il 2024 in seguito a indagini avviate da polizia e ministero pubblico ticinesi. Si trattava delle chiamate shock da falsi nipoti. Le manette agli operatori e alla mente della truffa erano scattate in Polonia.
Oggi 25 aprile in Italia si festeggia la festa della liberazione a 80 anni esatti dalla caduta del nazismo e del fascismo. E noi ne parliamo in chiave regionale perché la prima località del nord Italia a liberarsi fu Campione. Lo fece con un colpo di Stato favorito dai servizi segreti americani un anno prima della liberazione del resto della Lombardia. Ma quanto gli eventi di Campione furono guidati davvero da valori come l'antifascismo e la libertà? John Robbiani lo ha chiesto allo storico Marino Viganò.
La popolazione locale non aveva in mente di liberarsi, aveva in mente di mangiare. Quando si va a vedere la composizione del gruppo che ha portato al rovesciamento di questa situazione, chiamiamolo solo così, abbiamo alcuni veri patrioti e un gruppo di affaristi. Quindi vengono presi gli accordi in precedenza, non è che si rovescia il fascismo e poi dopo la libertà, no. Prima si tenta con Cuomo, con i fascisti, dice ci riaprite il casino, no. Sì. Ecco. Dopodiché si va dagli altri e gli altri ascoltano invece.
Gli altri sono anche i servizi segreti statunitensi che hanno un ufficio a Berna, una centrale a Berna e che sono in gran parte responsabili di quanto poi accadrà a Campione.
Un duplice interesse, l'uno quello della popolazione di Campione di riuscire a uscire da una situazione economica disastrosa, dall'altra la centrale di Berna dell'OSS che aveva interesse a montare una propria attività verso il confine italiano, ma su territorio italiano, senza violare in maniera troppo esplicita la neutralità svizzera.
Ci sono alcune ricostruzioni secondo cui gli americani e i partigiani italiani volevano installare una radio militare in Ticino per non farla distruggere ai tedeschi. Sempre secondo questa tesi, i servizi segreti svizzeri, che all'epoca erano in stretto contatto con americani e partigiani, si opposero dicendo che era troppo rischioso, che i tedeschi avrebbero reagito, e allora suggerirono agli statunitensi di organizzare la liberazione di Campione in Italia, appunto, e mettere la radio lì. Ci sono prove di questo.
Di esplicito non, in questo senso è difficile mettere assieme qualcosa. Ci sono ricostruzioni ex post sulle quali si può dire di tutto e di più. Le postazioni radio erano già numerosissime. Dunque non è che stiamo parlando della radio che ha liberato l'Italia settentrionale. Ecco.
Una storia affascinante perché Campione, proprio grazie al fatto di essere isolata, venne liberata dal fascismo più di un anno prima che il resto del nord Italia.
La Chiesa riformata svizzera soffre per la mancanza di manodopera a vari livelli, non solo pastori ma anche sagrestani impiegati nell'amministrazione, nella comunicazione e musicisti. Per aumentare il successo nel processo di reclutamento, i 6 cantoni della Svizzera centrale si affidano a nuove idee. Sentiamo Emanuele Ferrari.
Il problema è presto riassunto.
La gente non lo sa che ci sono tanti lavori in chiesa.
Così Lilian Bachmann, presidente del Consiglio Sinodale della Chiesa Riformata del Canton Lucerna. Per ovviare al problema, le chiese riformate di Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Lucerna, Svitto e Zugo hanno così deciso di unire le forze creando una nuova figura professionale per il momento condivisa con uno scopo ben preciso.
Fare come una promozione di queste professioni.
Da un lato è prevista la creazione di una nuova piattaforma informativa online comune, dall'altro si intende offrire la possibilità di andare a provare sul campo le diverse professioni per alcuni giorni, analogamente a quello che già fanno gli scolari in dirittura d'arrivo per scegliere l'apprendistato da seguire.
E anche partecipiamo a eventi come la Fiera Zebi, che è la Central Schweizer Bildungsmesse. E lo che anche sappiamo è che molte giovani cercano un lavoro che non solo è interessante, ma anche che significato in questo mondo, e questo abbiamo anche capito.
Da qui la decisione di battere nuove vie per raggiungere i potenziali impiegati. Ma la difficoltà nel reclutare personale, chiediamo ancora a Lilian Bachmann, non è magari da ricondurre ad una sorta di distanziamento, anche quale datore di lavoro, dal mondo della Chiesa, un po' come si sta assistendo con la diminuzione del numero dei fedeli?
No, crediamo veramente che le persone non sanno che ci sono tanti professioni e lavori in questo contesto della Chiesa, non solo come pastore.
Il primo passo da compiere, ironia della sorte, sarà trovare una persona disposta ad affrontare questa sfida. Il bando di concorso è appena stato pubblicato. Questo progetto pilota, stando ai promotori una prima svizzera, avrà una durata di 3 anni.
A Roma i fedeli continuano a formare una lunga coda per un ultimo saluto a Papa Francesco prima delle esequie di domani mattina. La salma del pontefice è esposta nella Basilica di San Pietro, fino a questa sera poi la bara verrà chiusa. Le misure di sicurezza già in questi giorni di alto livello saranno ulteriormente aumentate in vista dell'arrivo di leader della caratura di Trump, von der Leyen, Macron e Zelensky, che presenzieranno al rito funebre. Ma quale eredità lascia Papa Francesco nel cattolicesimo statunitense? Una chiesa influente, lacerata al suo interno dalle tensioni fra correnti conservatrice e progressista, fra cattolicesimo bianco e quello di origine ispanica. Il nostro corrispondente negli Stati Uniti, Andrea Vosti, ne ha parlato con David Gibson, direttore del Centro di Studi Religiosi alla Fordham University di New York.
David Gibson, che impatto ha avuto il pontificato di Papa Francesco sul cattolicesimo negli Stati Uniti?
Ritengo che l'impatto sia stato molto dirompente. Francesco ha rivelato molte delle tensioni all'interno della Chiesa americana, tensioni che esistevano già da tempo. Il Papa si è presentato dicendo ai cattolici di parlare liberamente, senza paura, con franchezza, e agli americani piace parlare liberamente. Ma c'era anche molta opposizione nei suoi confronti, perché Francesco rappresentava una rottura rispetto a 35 anni di pontefici conservatori che si adattavano meglio alla mentalità cattolica americana, una mentalità che negli ultimi 3-4 decenni è diventata sempre più conservatrice e più repubblicana.
Professore, Francesco è stato il Papa dei poveri, il Papa del rispetto per l'ambiente e dei diritti dei migranti. Il suo messaggio ha fatto breccia tra i cattolici statunitensi.
Senza dubbio il suo messaggio ha avuto più risonanza quando Francesco ha avuto un alleato alla Casa Bianca, come è successo con Obama prima e poi con Joe Biden, che era cattolico. Ma in generale il suo messaggio non ha avuto molto successo in America. Quella statunitense è una chiesa molto divisa, non solo a livello ideologico, ma anche tra la chiesa dei coloni europei, che nel tempo sono diventati ricchi, e la chiesa ispanica, la chiesa degli immigrati. Il messaggio di Papa Francesco sul clima, sui rifugiati, sulle disuguaglianze economiche, tutte queste cose che hanno avuto un'enorme risonanza in tutto il mondo, qui sono state fortemente osteggiate dalla gerarchia della Chiesa. Al contrario, il Papa è stato molto popolare tra gli ispanici, tra gli immigrati del centro e del Sud America, che sono una componente in crescita del cattolicesimo statunitense.
He was very much more popular. Questo significa che con Papa Francesco la Chiesa Cattolica in America è diventata ancora più divisa tra conservatori e progressisti?
Francesco ha portato in superficie alcune divisioni nella Chiesa che per lungo tempo erano rimaste nascoste, e con il suo pontificato ha senza dubbio accelerato quelle divisioni. Ma allo stesso tempo non si deve dimenticare che Bergoglio è stato Papa nel momento storico in cui è arrivato Donald Trump, un'epoca in cui il populismo nazionalista ha iniziato a crescere non solo in America, ma in tutto il mondo. Pertanto il suo papato ha agito sullo sfondo di una divisione più ampia, di una polarizzazione più profonda nella società americana, che ha colpito anche la Chiesa cattolica. Guarda quanti cattolici ci sono oggi nell'amministrazione Trump. Molti di loro hanno criticato apertamente Papa Francesco.
against Pope Francis.
David Gibson, nel conclave la Chiesa Cattolica statunitense sarà rappresentata da 10 cardinali. Che posizioni hanno e che potere avranno per influenzare l'elezione del nuovo Papa?
The block of 10 American.
Il blocco di 10 elettori americani rappresenta molto bene il cattolicesimo americano, nel senso che al suo interno ci sono forti divisioni. Alcuni di loro sono molto pro-Francesco e sono stati nominati da Francesco, altri no, non sono così entusiasti di Francesco. Pertanto direi che come blocco non hanno un peso specifico rilevante. Penso piuttosto che a esercitare la vera influenza americana non sarà un cardinale, bensì Donald Trump. Le sue politiche nei confronti dei migranti, lo smantellamento dell'aiuto umanitario, queste sono cose che hanno fatto arrabbiare molti leader della Chiesa Cattolica in America, come nel resto del mondo. Ecco perché penso che in questo conclave potrebbe manifestarsi un effetto di rigetto causato dalle politiche di Trump. I cardinali potrebbero quindi decidere di eleggere un papa capace di tenere testa a Donald Trump.
Caused by Donald Trump. They may want to elect a pope who can be more outspoken and stand up to Donald Trump.
David Gibson, direttore del Centro di Studi Religiosi alla Fordham University di New York, nell'ultimo contributo di questa edizione del Radiogiornale. Ora c'è lo sport, buon ascolto e buon pomeriggio.